Bene, eccoci qua di nuovo con voi, sempre in diretta in studio Marco Piccari, Cinzia Santangeli, Marco Calabresi. Ciao Marco di nuovo, eccolo. Ciao Cinzia di nuovo. Allora, ci sono gli ospiti, li andiamo subito a presentare e partiamo a fare una bella chiacchierata con loro, dai.
Parto da Tutto Sport, ciao Stefano Salandin.
Ciao Cinzia, ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato.
E poi passo a presentare Claudio Anelucci. Ciao Claudio.
Hola Claudio.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Ciao Claudio, ben trovato.
E poi abbiamo bisogno di un arbitro, Mauro Bergonzi.
Ma se ne potrebbe pure fare a meno per quello che vediamo.
Mauro.
Ciao Mauro.
Buon pomeriggio a tutti.
Proprio per quello che vediamo abbiamo bisogno di un
arbitro. Mamma mia, Mauro.
Ma come si fa?
Ma che combinano? Dai, pure ieri
dai. Male. Sono tra l'amareggiato e l'arrabbiato. Io.
Male ieri sera.
Malissimo.
Poi la cosa, e ci riferiamo a Fabri, dai, possiamo fare noi perché tanto abbiamo visto tutti e vise. Che poi e voglio partire con te, che poi la cosa, diciamo, brutta è che abbiamo sentito pure le parole, cioè era proprio convinto.
Guarda, ti esterno il mio sentimento che ti ho detto adesso subito in apertura. Sono amareggiato, deluso, arrabbiato da ex arbitro, da ex collega, per quello che ho visto ieri sera, perché è una situazione che mette a disagio tutti, mette a disagio chi ha fatto questo mestiere, perché è un errore inconcepibile, mette a disagio i suoi colleghi stessi che devono poi tornare in campo anche loro, e in una situazione che ha del surreale, mette a disagio l'AIA, mette a disagio il designatore. Io credo che Rizzoli, un ragazzo intelligente qual è, riesca a concepire un errore del genere e dovrà, secondo me, dovrebbe chiedere, tra virgolette, passatemi il termine, ovviamente, quasi scusa per un errore che veramente si fa fatica a commentare e non si capiscono le motivazioni di questa scelta dell'arbitro Fabri.
Lo sospenderanno, secondo te?
Credo che in questo caso un bel po' di riposo per questo ragazzo ci vuole, e un riposo anche secondo me abbastanza lungo, perché è veramente di fronte ad una scelta del genere, rivedendo l'episodio al monitor, francamente non ci sono parole. Secondo me è inconcepibile.
Inconcepibile, dice Mauro Bergonzi. Vado da Stefano Salandini e poi Claudio Nellucci. Dai, facciamo un giro, voglio sentire anche Marco, prima si è già pronunciato in apertura, Marco Calabresi. Stefano Salandin,
che devo dire?
No, quello che vuoi, se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi, perché stiamo vedendo
sulla roba della... Io non l'ho vista, ho guardato il toro ieri sera . E poi ho letto di questa vicenda, non ho visto l'immagine. Ma Mauro ha detto tutto, non so se è più grave l'errore di Bergonzi o quello di, o i due che ha fatto, come si chiama, Gagliardini,
Fabri, davanti alla l'errore porta. Di Fabri
no Bergonzi.
L'errore di Fabri o quello di Gagliardini, doppio di Gagliardini davanti alla porta vuota, si sbaglia.
Tu dici che si sbaglia. No, per carità, si sbaglia, però insomma bisogna...
Lo so, ma perseverare è diabolico. Lo vai a rivedere non cambi idea.
Vai a rivederlo, lì subentrano altre dinamiche.
Cioè, lì è come il giocatore che lo rimettono davanti alla porta e risbaglia a porta vuota. E allora dice, se sbaglia a porta, allora basta.
Gagliardini ha perseverato. Gagliardini ha perseverato un po' come Fabri. Non lo so, devo dirvi ragazzi che si sbaglia, voglio dire, non lo so.
Che si sbaglia è d'accordo. Però
è meglio sbagliare senza supporto tecnologico. Sbagliare con il supporto diventa complicato.
Ma poi lui diceva ho visto,
veramente parlare di arbitri, mi scuso con Mauro, a me gli arbitri sono una dolorosa necessità.
lo diceva Carletto Mazzone, lo diceva.
Esatto,
quando non c'era il VAR, però
l'altro giorno, ieri sulla Gazzetta, cito Teotimo, ha scritto un articolo appunto sulla questione dei grandi rigori della nostra...
Vero.
E ha scritto una roba che è devastante. Perché è devastante? Perché dice, se no si fa come in Inghilterra e si usa solo per chiaro ed evidente errore, che è quello per cui è nata la VAR.
Esatto.
Sì.
Cioè, è devastante. Cioè, dice, se no facciamo come quegli altri che sono dei pazzi. No, cioè fanno il regolamento, ma i pazzi siamo noi, perché noi siamo ancora qua che citiamo, che siamo dietro a al compianto, come si chiama quello amico in campo lì, il giornalista, con il processo Biscardi. Noi siamo ancora lì a rincorrere Biscardi e ci siamo a preoccupare Fabri. Il problema siamo noi e il Fabri che è noi.
Fabri che è noi. Claudio Nellucci. Claudio, poi andiamo a parlare di altre cose, dai. Claudio c'è? Claudio, chi allora? Claudio. È svenuto Claudio sul paragone che ha fatto Sanandì. No, però questo diciamo così
tutto
l'appunto.
Tutto potevi dire tranne sull'arbitro che c'è noi. No. No, scherzo.
No, però ti voglio chiedere una cosa, Mauro Bergonzi.
Sì.
C'è anche il discorso, questo è l'errore, va bene, tu dici sono dispiaciuto, eccetera, amareggiato, quello che è. Poi c'è anche da dire una cosa, qui i rigori vengono concessi come così. Via, diamo, che succede? Diamo un rigore.
Ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate, lo avevamo anche forse preannunciato. Chiaro che il lockdown non ha fatto bene, non ha fatto bene ai giocatori, ma non ha fatto bene neanche agli arbitri, perché si sono viste da parte di tutti i fischietti, anche quelli più bravi. Rigori dati con estrema facilità, dove il regolamento sicuramente non aiuta, parlo dei falli di mano. Il regolamento sicuramente non aiuta, però adesso non vorrei neanche utilizzare, non vorrei che venisse utilizzato questo regolamento così difficile, restrittivo, oppure un protocollo ingarbugliato come un alibi. Errori sono errori, dai. In altri momenti, senza VAR, per assurdo forse si arbitrava con più attenzione. Manca attenzione. Secondo
manca
me
attenzione.
E manca concentrazione. Ieri sera però non ti so dare un parere, perché di fronte a quelle immagini...
Cioè, se non sei attento lì, quando sei attento, voglio dire?
Perché a volte ci lamentiamo che perché non è andato al monitor l'arbitro?
Ci va, lo vedi.
E continui, e allora
alziamo le mani.
Ma infatti, ragazzo, che è un buon arbitro, un arbitro internazionale, però probabilmente non è in un periodo di forma eccezionale, perché lui viene già da Lazio Fiorentina. Ha bisogno di un po' di riposo e basta. Chiudiamola lì. Sono a disagio nel commentare questo episodio.
Claudio Nellucci.
Eccomi, io non so di che episodio, quale episodio parlare, perché non ho visto nulla.
Non hai visto la Roma ieri sera, quindi l'episodio di Mancini non l'hai visto. Vabbè, allora.
No, io già la Roma non la vedo mai.
Ok.
Delle irritazioni sulla pelle, cose del genere. Però non lo, a parte gli scherzi,
il problema non sono gli arbitri, vedi che...
sentendo un arbitro parlare in questa maniera, rabbrividisco, perché mai e poi mai posso sentire un arbitro che parla in questa maniera di un qualcosa di correttamente visto da lui come telespettatore, e quindi se lo ha visto lui come telespettatore non posso che non capire come ha fatto un arbitro in campo a non vederlo dal monitor. Quindi vado oltre. Deve avere un po' di riposo, ma secondo me un gran bel po' di riposo.
Va bene, dai.
Finisco poi tanto.
Sì.
Sbagliare sul campo ci sta, perché è difficilissimo, certo. Arbitrare è veramente complicatissimo, è ancora più difficile. Sul campo sì, è accettabile l'errore, dopo diventa inconcepibile. Quindi
vabbè.
Non si danno spiegazioni. Pazienza.
Va bene. Dai, andiamo al campo invece, perché arrivano messaggi sull'Atalanta. Che quindi insomma, sull'Atalanta. Io prenderei questo, Cinzia, così la rigiriamo la domanda.
Il discorso più giusto e corretto sarebbe: se non vince lo scudetto la Juve, giusto che sia dell'Atalanta per gioco, intensità, programmazione, società e per il Covid che a Bergamo ha lasciato un bel segno, ci scrive Cristiano D'Ancona.
Allora, l'Atalanta che va come un treno, c'è una classifica tra l'altro prima del Covid e poi dopo il Covid, l'Atalanta è in testa, quindi questo ci fa capire che tipo di ritmo sta tenendo, ma se batte la Juve,
il discorso
che
è aperto.
Succede? Sanandin può pensare addirittura...
Se batte la Juve va a meno 6 punti, ci mancano 6 partite, mi pare, 6, sei giusto?
Sì.
O 7, non mi ricordo più.
Sì, sei partite.
Sei partite.
infatti mi sembra difficile che la Juve perda 6 punti, tra l'altro potrebbe avere anche la Lazio davanti, bisogna vedere, mi sembra molto complicato che possa riuscire a vincere lo scudetto l'Atalanta, però se riesce a vincerlo sul campo, non per il Covid, sul campo, nel senso che fa più punti di quegli altri, è giusto che lo vinca, se non ne fa è giusto che lo vinca gli altri, non lo so, bisogna vedere, è evidente che l'Atalanta è di quelle che sono ripartite, quella che ha gestito meglio la pausa.
Sì. Bergonzi?
Atalanta è una grandissima squadra. Ieri sera ho visto la partita contro la Sampdoria, tra l'altro contro un'ottima Sampdoria, almeno nel primo tempo, però oltre quindi alla tutte le qualità che abbiamo visto in questo periodo dell'Atalanta, c'è anche una grande maturazione psicologica dei giocatori, hanno aspettato finché sono riusciti a segnare, portarsi in vantaggio in una gara complicatissima, e quindi hanno messo in campo anche un'altra dote, che è quella delle grandissime squadre. Il campionato, sì, ha ragione Salandino, lo dice, è difficile che la Juve possa perdere 6 punti, però il campionato secondo me non è ancora finito. Sabato, domenica, se non so quando ci sarà Juve-Atalanta, troviamo una partita meravigliosa che tutti noi appassionati di calcio aspettiamo, perché questo è il bello del calcio. E quindi l'Atalanta è sicuramente la squadra più in forma del campionato e spero che ci faccia anche divertire tantissimo in Champions League, perché in questo momento è un po' la portabandiera del nostro calcio.
Più facile che vinca la Champions che il campionato.
Addirittura.
Sì.
Addirittura.
La Champions è il torneo dei bar, ragazzi, sono 3 partite, chi sta meglio.
Comunque
è così.
È anche vero che ci sono delle squadre che hanno una grandissima qualità in queste gare secche, la qualità potrebbe anche fare la differenza, no? Quindi è un fattore da prendere
in considerazione. Io non mi stupirei che la
non ti stupiresti. Non sei il primo a dire questa cosa. Claudio Nellucci, intanto vi dicevo della classifica pre-Covid che vedeva la Juve con 63 punti, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, dopo abbiamo l'Atalanta 18 punti, Juventus 12, Inter 10, Lazio 6 punti. Molto male la Lazio nella ripartenza. Claudio.
L'Atalanta è quella che ha gestito meglio la pausa, non
sì,
c'è dubbio.
Sì.
Ognuno la pensa come vuole.
No, ma i numeri lo dicono chiaramente. Claudio.
Ti sentiamo.
La ripartenza? Sì.
Perché avevamo visto insomma qualche cosa che non andava, specialmente in certe situazioni, in certi momenti della partita della Lazio. Io dissi che un campionato, abbiamo detto un po' tutti, che sono due campionati completamente diversi, uno prima del Covid e uno dopo il Covid. Quindi la squadra che sta facendo meglio anche dopo il Covid dell'Atalanta, i numeri parlano chiari, ma stanno facendo meglio perché corrono il doppio degli altri, si sono allenati di più, si sono allenati meglio, ed è giusto che stanno facendo questo campo. Però io credo che la Juventus possa perdere da qua alla fine del campionato qualche altro punto, specialmente con Atalanta e nella partita secca con la Lazio, quindi chi sta meglio può arrivare sotto la Juventus.
La Juventus affronterà le prossime partite Atalanta, Sassuolo e poi Lazio. Marco Calabrisi.
No, io ripeto, anche qualora l'Atalanta vincesse lo scontro diretto contro la Juventus dovrebbe sbagliare altre 2 partite, non ce la vedo, nel senso che abbiamo parlato della Juventus in grande crescita, non sono i 15 minuti di follia di San Siro che possono far dimenticare partite precedenti in cui la Juventus era cresciuta tanto rispetto a quella un po' sottotono che avevamo visto nelle gare di Coppa Italia, quindi l'Atalanta è una realtà meravigliosa, magari se continua a programmare in questo modo fra un anno o due potrà anche competere per lo scudetto, quest'anno credo che anche vincendo allo Stadium non ce ne sia.
Però Marco, tu, io secondo me sottovaluti una cosa, l'ho detto prima in privato, lo dico qui adesso pubblicamente,
il
contraccolpo della Juventus, cioè,
sì, però io dovevo averlo anche con la Coppa Italia persa, Juventus ce n'ha avuto, poi ha
sarebbe
ricominciato
la seconda sconfitta consecutiva,
però parlavamo dopo il derby, la partita col Genoa, abbiamo visto una Juventus in crescita, la Juventus che è in rodaggio,
ma contro Torino e Genova è facile fare fenomeni, ha trovato un'unica squadra che poteva metterla un pochino in imbarazzo, ci ha fatto 4 gol in 5 minuti, quindi non mi vado a mettere il problema, la Juve può perdere anche contro il Sassuolo e contro la Lazio.
assolutamente. La Juve non la vedo così crescita, assolutamente. Anche contro il Torino ha avuto dei momenti di difficoltà contro il Torino, insomma, non parliamo di una grandissima squadra.
Il migliore del Torino gli è stato il portiere, se contro la Juve. Perché poi le partite vanno viste. Il migliore del Torino contro la Juventus è stato Sirigu. Qualcosa vorrà
certo,
dire.
Certo, sì, sì. Certo, assolutamente.
No, va bene tutto. No, ma
però Stefano, il contraccolpo psicologico secondo me va considerato. Adesso noi stiamo qui a bocce ma se perdi
i giocatori della Juve hanno problemi psicologici. Dai su ragazzi, cioè,
se perdi la seconda partita consecutiva contro l'Atalanta, tu sai che putiferio che succederebbe. Già a Sarri non piace a nessuno. Tu immagina che se perde due partite consecutive con l'Atalanta, che può succedere?
Abbiamo di che parlare.
Non può perdere. Ma non può prendere quattro gol,
devi perderla, intanto devi perderla.
No, vabbè, chiaro, noi stiamo facendo parlando a bocce ferme, dopo sarà il campo a smentirci o a confermare eventualmente.
Potrebbero pareggiare, eh?
Per esempio, contro il Sassuolo, chi è stato il migliore in campo dell'Atalanta?
È il portiere.
Portiello.
Sì.
E allora? Sono degli equilibri sottilissimi. Se durante Juve-Milan, cioè Milan-Juve, non fa il miracolo, come si chiama, Donnarumma, finisce 3-3, il calcio ha equilibri sottilissimi. In questo periodo sono ancora più sottili, cioè è difficile veramente dare delle letture che vanno oltre la partita che arriva. È questo che vorrei dire, perché è tutto molto precario, è tutto veramente molto precario. Giocando ogni tre giorni con questi tipo di ritmi, con questo tipo di clima, con questo tipo di situazioni, è veramente tutto molto precario. Cioè ieri sera io ho visto Torino, ora ha vinto 3-1, per carità, io avevo previsto 4-1, ma se fa il secondo gol Torregrossa che salta da solo invece di centrare la porta, la tira fuori, finisce 2-0 il primo tempo, andiamo a ridere. Quindi sono veramente sfumature in queste partite, ragazzi, cioè non è che si possa andare a discutere da qui a sette partite, non esiste, cioè dobbiamo ragionare tempo per tempo addirittura, non partita per partita.
No, ma infatti è tutto veramente imprevedibile.
A spostare gli equilibri è difficile, non è che vorrei smontare visioni oppure progetti oppure
ma c'è poco da smontare, Stefano, perché non hai certezze, tu non ce l'ho nemmeno io, non ce l'ha nessuno in questo momento. Io faccio uno scenario: se perdi la seconda partita consecutiva con l'Atalanta, allora lì si apre un discorso non ce l'ho adesso le certezze, figuriamoci dopo. Era questo il discorso, se dovesse succedere una cosa di questo tipo, non so chi stava parlando, se Mauro Bergonzi
Volevo dire semplicemente che però questa imprevedibilità è anche il bello di questo periodo del campionato post lockdown, che non c'hai certezze di nulla e quindi è tutto aperto. Chi poteva pensare che il Lecce battesse la Lazio e riaprisse in maniera così clamorosa la zona retrocessione, o il Brescia che aveva battuto il Verona, adesso è tutto partita, adesso non mi ricordo che ha detto di voi, neanche partita per partita, tempo per tempo, bisogna veramente guardare a navigare a vistissimo, perché non ci sono certezze. Però l'imprevedibilità è quell'aspetto
che rende bello,
quell'aspetto che ti fa gustare il campionato da qua fino alla fine.
Noi tre ore e qualcosa siamo ancora.
Certo. Dicevi Claudio? Claudio?
Dicevo che le partite, verissimo che vanno lette in maniera diversa, specialmente in questo momento, e gli episodi ancora di più, perché se voi sapete il mio cuore dove batte,
sì.
Però
non l'abbiamo mica capito.
Non si è mica capito. Va bene. No, perché non mi piace fare il vago, quindi preferisco dirlo direttamente. Se Ciro Immobile, che comunque ha fatto un campionato meraviglioso, ha fatto 30 gol, insomma, negli ultime 3-4 partite non se ne mangia 6 o 7, voglio capire le partite come cambiano. La stessa Lecce, se il portiere non fa il miracolone, va sul 2-0, la partita cambia. A Bergamo, i primi 15 minuti, ha due occasioni per fare il 2-0, cambia, poi fa Milinkovic il 2-0, fa il 3, si mangia altri due gol,
vai sul 3-0 alla fine del primo tempo, voglio capire le partite come cambiano. Su questo, sì, vabbè, torno però a dire quello che diceva prima il collega, è assolutamente logico e vero.
No, no, infatti, ma che
difficile, ci sono tante, sì, tante partite una dentro l'altra, mai come in questo periodo, veramente. Da un certo punto di vista la ragione Mauro è affascinante, molto affascinante. Però ad esempio io farei una un editto, si chiamano una serie di editti, no? Ad esempio toglierei le statistiche, questo periodo è fuori statistica, cioè non conta più chi fa i gol, chi fa le parate, questa, perché è troppo anomalo per poter essere considerato uguale al resto. Cioè, voglio dire, proprio per certificare, per sostanziare un'anomalia epocale, andrebbero fatte delle scelte anche epocali, di statistiche, di critica. Bisognerebbe un po' bisogna adeguarsi un po' ai tempi, no? È evidente. Adesso voglio dire una provocazione, ma per dire proprio com'è diversa la situazione rispetto al calcio che conosciamo, cui siamo abituati.
Giustissimo, ed è proprio alla luce di tutto questo, e ritorno al mondo da cui provengo, i miei ex colleghi, che sono comunque, adesso torno al netto di quello che sono ieri sera, però sono dei ragazzi preparatissimi e professionali, devono stare molto molto attenti in questa ultima fase del campionato, perché se un episodio di campo con un gol sbagliato da Immobile, una grande parata e tutto, ma anche un episodio arbitrale può cambiare le sorti della stagione. Quindi ci vuole concentrazione massima e mandare in campo in assoluto i più in forma, ma non dal punto di vista atletico, dal punto di vista mentale.
Sì.
Quelli più esperti.
Mauro, se posso permettermi, di arbitrare, c'era un grande filosofo tedesco, un grande teologo tedesco, che diceva: dovete vivere etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse, e dovete arbitrare etsi VAR non daretus, come se la VAR non ci fosse.
È vero, pure
sì, la VAR serve soltanto quando le combini grosse. Il problema è che
infatti ieri poi quando la combini grossa e confermi la decisione tua, e allora lì basta, è finita.
Allora lì basta, è finita. Però devono arbitrare come se il VAR non ci fosse, come una volta, con grande
come se non ci fosse un domani. Però abbiamo
Ciao ragazzi, io vi saluto.
Ciao Mauro Bergonzi, ciao Stefano Salandin, ciao Claudio Nellucci, alla prossima. Abbraccio a tutti.
Dimmi Claudio. Chiuderla un attimo.
Sì.
Volevo chiuderla essendo meno filosofo, dicendo che se mio nonno aveva tre palle era un flipper.
Quindi
a questo punto sempre comunque Sono d'accordo che il campionato non lo darei per chiuso.
Non lo dai per chiuso, vabbè.
Ma non lo dai per chiuso e lo vedi a favore di Juventus?
Se fai questa domanda alle luci,
Però è obiettivo, la vede una Lazio in grande difficoltà? Adesso
grande
dimmi di no.
Difficoltà condannata da episodi che si è autocondannata. Però non la do per morta, assolutamente.
Va bene,
grazie Claudio Nellucci, un saluto.
Ciao.
Allora, Marco Calabresi, siamo qui, adesso dobbiamo recuperare un po' di messaggi, torniamo anche un po' sulla questione Milan, perché ci dobbiamo ritornare anche oggi, facciamo un punto per più avanti su altre cose, però insomma sto campionato non è così ancora aperto.
Scontato.
No, ma io sono aperto. D'accordissimo che sia aperto. Però vedo una Juventus, cioè non una Juventus.
Io sinceramente
non
adesso
credo
se devo
al
dire
contraccolpo psicologico di una squadra che perde con l'Atalanta e crolla con quei campioni che ha e possa sbagliare altre due partite.
Vabbè, io ti ricordo che ci fu una Juventus, una certa Juventus che crollò e c'aveva i campioni.
Ci fu tutto. Quindi. Però sensazione. Uno va con sensazioni,
no?
C'ha
questa sensazione.
No, vabbè, è chiaro, le sensazioni sono ognuno ha le sue
sensazioni. La Lazio,
certo, è che se io adesso devo dire, io qua ce l'ho tutte e quattro davanti, no? C'ho Juventus, Lazio, ce l'ho nelle figurine. Atalanta, perché c'è l'Atalanta prima, 66 l'Atalanta e poi Inter. Inter gioca stasera con una partita non semplice perché va a Verona e poi ne parleremo. Io dove metti la mano adesso? Qua. Io la metto qua, la metto sull'Atalanta.
Lui la
mette
sulla Juventus.
Non mi alzo perché adesso
tu la metti sulla Juve, tu la metti sulla Juve. E io la metto sull'Atalanta.
Allora, metterla sulla Juventus è più semplice, proprio per i motivi
la Juve sta davanti, è chiaro, è davanti a tutti, ma
anche
se,
per i motivi che
cioè,
dice
se devo
Marco,
scegliere dietro queste 1 2 3 che stanno dietro, scelgo l'Atalanta.
No, ma tra le tre che sono dietro, allora siamo d'accordo, però al momento la mia percentuale è 65-70 Juve.
Mettimi l'inno dell'Atalanta. Li vogliamo caricare questi ragazzi, forza! Dai, andiamo
attenzione,
in pausa.
Ma io penso che non ce ne abbiano manco bisogno, che vanno a 10.000.
È vero, andiamo in pausa, dai.